Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just old love. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am. And words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid. I want to prove every word I say. I'm baptizing love for free, so won't you quit your head with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Goody little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hard to handle now, yes I am.
Ed eccoci qua, le 8 e 8 minuti del mattino. Buongiorno ascoltatori, è mercoledì, piove, questo è il demone del tardi. Il demone del tardi. E finalmente, finalmente ho capito. Ho capito perché la mattina sono così rimbambito. Non è la sveglia delle 5, non sono gli anni, nemmeno quella predisposizione genetica al rimbambitismo che spesso si manifesta nel maschio urbano occidentale raggiunta la veneranda età dei 50 anni. No, niente di tutto questo. Era altro. E dire che la mia assidua frequentazione di Fox Crime e la conoscenza approfondita delle prime 4 serie del Dr. House avrebbero dovuto da tempo mettermi sulla pista giusta. E invece ho dovuto attendere quelle 2 righe di lancio di notizie in cronaca per comprendere la verità. Bra, versa per un anno gli ansiolitici nel cappuccino della collega per prendere il suo posto. Ma certo, ecco com'è andata. E certamente così. Sono mesi che Sara Milanese mi trita a mia insaputa il Tavor nel caffè e lo fa probabilmente perché vuole prendere il mio posto. Quante volte l'ho sentita rammaricarsi di avere troppo poco spazio. Ed eccola qua la diabolica soluzione. Ed è chiaro, è chiarissimo che non ha agito da sola. Ricordo ancora quella mattina in tranquilla Santini mi offrì un tè prima di andare in onda, perché lo aveva fatto non era mai successo, ma adesso è chiaro, volevano il mio posto, mi stanno avvelenando lentamente, rischio di diventare il Navalny della mia generazione e magari non è solo Tavor, magari nel cappuccino mi stanno versando il 5G. No! Il 5G, potrei averne già assorbito più di un iPhone 12, presto devo fare qualcosa, devo chiamare Agnoletto, il Coda con Smontesano, devo fare qualcosa prima che sia troppo tardi, metto un brano lungo, musica da camera, il Requiem di Brahms, intanto dovesse accadere l'irreparabile mentre sto leggendo Libero, ricordatevi di questa mia denuncia. Ma a proposito di denunce, abbandono Brahms, abbandono la musica da camera e dico meno male che Libero c'è, perché mentre tutti gli stolti giornaloni guardano il dito, per fortuna c'è Libero che guarda alla luna, mentre tutti guardano al virus, ci pensa Libero a rivelare oggi con uno scoop in prima pagina una più oscura e inquietante minaccia. Siete pronti? Titolo a tutta pagina: la Sharia piazza affari, gli islamici rompono in borsa, a Milano debutta il primo fondo che investe secondo il Corano, niente titoli di società legate all'alcol o alla carne di suino, e da capire a chi andranno i proventi della famosa tassa di Allah. Già, a chi andranno i proventi della famosa tassa di Allah? A, all'ISIS, B, al PD, C, ai fannulloni del reddito di cittadinanza. Quindi telefonate se volete indovinare. Mannaggia, l'Islam a piazza affari, là dove c'era Everardo dalla noce, ora c'è la spada fiammeggiante del profeta. Dobbiamo reagire, dobbiamo difendere le radici cristiane dei crack di borsa. Mettiamo subito degli ansiolitici nei cappuccini dei mullah prima che sia troppo tardi. Vogliono cancellare i titoli legati alla carne di suino, vogliono distruggere la nostra industria degli insaccati, vogliono far sì che Salvini sia costretto a baciare un culatello vegano. No, non lo possiamo permettere. Pazzesco l'Islam a piazza affari, chi l'avrebbe mai detto? E dire che pensavo mi toccasse parlare del Covid, nata vota. Già, purtroppo, ma è così, anche perché con la positività della Marcuzzi e di Cristiano Ronaldo, già ribattezzato CR19, il Covid è entrato ufficialmente nella fase VIP. Ormai ce lo ritroviamo pure sulla prima del Guerin Sportivo e sulla copertina di Chi. E già, perché il virus sta correndo, così non deve mettere la mascherina. Il virus corre e la politica insegue, col fiato corto, fuori allenamento, come un ragioniere con la panza. Ci sarebbe quasi da aggiornare il paradosso di Zenone, ve lo ricordate? Quello di Achille che non raggiungerà mai la tartaruga. La politica è Achille, il virus è il pangolino, che avanza col suo passo, mentre la politica arrancante si gratta il tallone e lo vede involarsi sui tornanti della curva epidemica. E dire che c'era tempo per organizzare l'orizzonte, tempo invece trascorso a discutere di banchi con le rotelle, di psicopolizia e minchiate assortite. Tempo tutto vissuto in the age of Zangrillo. Let the sunshine in. Tutti accoccolati ad ascoltare il mare, salvo poi accorgersi che all'orizzonte Peace and Love dell'età di Zangrillo stava per seguire di nuovo The Age of One, col suo strumento che sempre fa la stessa nota, ratatata. E allora eccoci qua, tornati al governo idraulico, quello che apre e chiude i rubinetti delle restrizioni. Bene, perché quando si cerca un idraulico non lo si trova mai. Peccato però che ci fosse bisogno di riprogettare l'intero acquedotto, scuole, trasporti, smart working, sanità e tutte le loro relazioni. E invece un po' di paternalismo e di pedagogia canaglia e Achille ad inseguire di nuovo la tartaruga con la scuola, che l'avete visto, torna ad essere un oggetto di baratto. Volete la didattica o volete le brioche? Prima potevamo scegliere tra lavoro e salute, pensate un po' che culo, adesso ci tocca addirittura scegliere tra la festa e la salute, meglio la scuola. Comunque, se scegliete la festa e volete farla, volete fare una festa, a questo punto fatela sull'autobus, tanto lì il limite di restrizione delle 6 persone proprio non c'è, anzi vi viene fuori un festone pazzesco. E allora vi dicevo che, come è facile intuire e immaginare, oggi del ritorno e della crescita crescita dei casi Covid e di quella rottura del percorso lineare che abbiamo vissuto fino a questo momento, scrivono i giornali. E a proposito della Age of Zangrillo, oggi Paolo Giordano nell'editoriale sul Corriere della Sera racconta di come in fondo quell'età di Zangrillo sia stata vissuta consapevolmente o inconsapevolmente da molti italiani, fino a trasformarci in debolmente positivi al negazionismo. Le verità parziali sul Covid è il titolo dell'editoriale di Paolo Giordano, che comincia con il racconto di un suo incontro con un taxista che dice: dovrebbero smettere tutti di parlare di questa malattia, mi ha detto un tassista di Milano alcuni giorni fa. Mi raccontava degli alberghi del centro ancora spopolati, della difficoltà di chi opera in un settore come il suo. Ho obiettato che il virus non sarebbe scomparso anche se avessimo smesso di parlarne, e lui ha ribattuto sicuro: ormai si è capito che non è davvero pericoloso, lo è al massimo per qualche anziano già malato. Siamo inclini a pensare, scrive Giordano, che là fuori esistano i negazionisti, persone irrazionali e fanatiche, mosse da rancori profondi, e che qui esistiamo noi, ben informati e prudenti. Ma io dubito che il tassista con cui ho discusso fosse un negazionista. Era una persona preoccupata, esasperata, un po' confusa. Quello che chiamiamo negazionismo non è una condizione univoca, semmai un continuum di atteggiamenti e mezze idee, uno spettro di tonalità nel quale ci collochiamo un po' tutti. Dopo mesi di vita singhiozza abbiamo maturato ognuno la propria resistenza personale all'ipotesi del contagio. Per alcuni si traduce nella convinzione che il Covid-19 sia una minaccia solo per una fascia ristretta della popolazione. Per altri si tratta di interpretare i numeri con maggiore obiettività e accorgersi che il rischio non è alto quanto vogliono farci credere. È quel che diciamo ogni volta che ci sentiamo di puntualizzare che le terapie intensive sono ancora mezze vuote. Per altri ancora è semplice stanchezza. Le verità parziali, gonfiate dal desiderio di fare le cose della vita di prima come le facevamo prima, diventano facilmente scetticismo e sottovalutazione, negazionismo se proprio vogliamo chiamarlo così, ma di un tipo più debole, strisciante. Forse il segreto delle seconde ondate è proprio questo: non la stagione fredda e nemmeno una mutazione del virus, ma una mutazione della nostra psicologia. Questo l'elemento che inserisce all'interno del dibattito interpretativo sulla percezione del virus Paolo Giordano, che poi affronta il cosiddetto tipping point, l'arrivo del punto di non ritorno, quello scatto in cui la linearità del percorso epidemico improvvisamente scarta verso la fase esponenziale. E qui scrive Giordano: il governo decide quindi di varare una serie di misure restrittive, sebbene ancora una volta in ritardo. 24 ore in più di indugi a ottobre equivalgono a parecchi giorni persi un mese fa, quando la ripresa era già evidente per i soliti effetti non lineari. Quanto alle norme stesse, che singolarmente hanno un loro senso, nel complesso sembrano ancora ispirate al paradigma della prima ondata: sta per esplodere, blocchiamo il più possibile dappertutto. Un paradigma che speravamo di aver superato. Si tratta infatti di misure indiscriminate rispetto al territorio, che rischiano di dimostrarsi insufficienti laddove servono davvero ed eccessive altrove. Questa epidemia la si fronteggia innanzitutto con la percezione che i cittadini ne hanno. In questo momento avremo bisogno di sentire la struttura territoriale, quella immediatamente circostante, solida e funzionale, non così fragile da richiedere un'altra azione muscolare dall'alto. Se il procedere delle regioni in ordine sparso era deprecabile ad aprile, oggi sarebbe un segno di affidabilità. I danni che questa distinzione mancata può comportare sono perfino più ampi della scarsa efficacia. Si rischia di rafforzare ulteriormente gli atteggiamenti di resistenza psicologica già presenti in tutti noi, di spingerci ancora di più verso le innumerevoli forme di negazionismo debole, rendendoci un po' più scettici, un po' più esasperati, un po' meno collaborativi. La fiducia nel contesto viene incrinata dalle continue contraddizioni in cui ci ritroviamo, alcune facilmente risolvibili. Perché non posso rischiare giocando a calcetto e devo rischiare mandando mio figlio a scuola? Perché la scuola è prioritaria, punto. Altre molto più difficili da accettare: perché dovrei rispettare un limite di inviti a casa se per tornare in quella stessa casa mi tocca viaggiare ogni giorno su un mezzo di trasporto affollato? Ecco, arrivati a ottobre ci aspettavamo che il contagio fosse maneggiato un po' meglio, ma le nuove misure, pur inevitabili a questo stadio, non rispecchiano veramente quel meglio. Così Paolo Giordano, che individua un possibile tipping point, il punto di non ritorno nella rottura di quell'equilibrio psicologico che ha tenuto insieme quei comportamenti virtuosi e responsabili che ci hanno fatto guadagnare addirittura gli elogi della Merkel post datati e invece la possibilità di un liberi tutti rispetto alla percezione di un virus che ha ripreso la sua corsa all'interno di un percorso scarsamente guidato dall'alto e scarsamente organizzato, se non nel rubinetto delle restrizioni dell'ultimo metro. Citava le regioni Paolo Giordano, e oggi il Fatto Quotidiano fa un focus di due pagine legato proprio ai comportamenti che le regioni hanno assunto, non hanno assunto, stanno assumendo nell'attrezzarsi all'arrivo della seconda ondata. Si parte dai tamponi e dalla test and track. Col contact tracing siamo in arretrato di almeno 2500 inchieste dal mese di settembre solo a Milano. Chi doveva organizzare non si aspettava il picco di agosto e ora si trova spiazzato. Stanno cercando personale per potenziare il servizio. Chi parla, sotto stretto anonimato, è un operatore del servizio di tracciamento della Lombardia, un sistema andato in tilt, capace di risalire la catena dei contatti di ogni singolo positivo segnalato dall'ATS di Milano. Solo per fare un esempio, una falla comune a tutte le regioni. Bisognava aumentare la capacità di fare tamponi fino a 300.000 al giorno, che era il famoso orizzonte Crisanti. Le regioni, scrive il Fatto, chi più o chi meno si sono mosse. Secondo la Fondazione Gimbe, i laboratori che processano i tamponi da aprile a oggi sono passati da 152 a 270, segue l'analisi regione per regione, ma nel complesso le attività di testing non sono state potenziate in misura proporzionale all'aumentata circolazione del virus, spiega ancora Gimbe. Si passa poi alle terapie intensive, ne avevamo poco più di 5.000 in fase prepandemica e oggi al sud in particolare non abbiamo contezza che ci sia stata un'effettiva implementazione proporzionale alla densità di popolazione. L'obiettivo del governo erano 8.700 posti, ai quali aggiungere circa 4.000 di subintensiva, però stiamo parlando di un piano ancora sulla carta. Questo è l'allarme lanciato dal presidente nazionale della AROI. A oggi la disponibilità di terapie intensive a livello nazionale è ferma a 6.458 letti totali, con grandi differenze tra le regioni. Per quanto riguarda medici e sanitari, il Piemonte, dopo l'emergenza, ha reclutato 2.503 operatori, l'Emilia-Romagna di medici ne ha ingaggiati 803, di infermieri quasi 2.800, il Lazio, tra rapporti libero professionali e assunzioni, ha inserito oltre 750 medici e 1.341 infermieri. La Campania ha fatto leva su 800 nuovi infermieri e solo 150 medici in più. Seguono i dati anche della Lombardia, che ha potenziato con 4.900 tra medici e infermieri, destinandoli in buona parte agli ospedali. Mentre invece per quanto riguarda le unità speciali di continuità assistenziale, c'è chi le ha diminuite, chi le ha aumentate. L'Emilia Romagna, nel picco d'emergenza in primavera, ne aveva 80 con 440 medici, oggi ne ha 56. In Campania sono 60 per 330 medici, la Sicilia ne aveva 68, le ha portate circa un centinaio, la Puglia non risponde, in Piemonte sono 90. E poi i vaccini antinfluenzali con la maglia nera, che spetta sicuramente alla Lombardia, che secondo i dati elaborati da Gimbe si è assicurata solo 2.282.000 dosi vaccinali a fronte di una popolazione target pari a 3.442.000 unità, un deficit causato, come sapete, da un'errata politica degli acquisti, con 5 gare andate fallite su 10 e l'ultima bloccata perché le due società vincitrici non erano in regola con ANAC e AIFA. Non ride neanche il Molise, stenta l'Abruzzo, esempio positivo citato è la Puglia, che a fronte di una popolazione di 1.353.000 unità circa si è assicurata 2,1 milioni di dosi. Si scrive poi anche dei piani pandemici, non mi inoltro ulteriormente perché il tema delicato è quello che lega trasporti alla scuola, in particolare alle scuole superiori, perché adesso si rientra nella logica del baratto, o l'uno o l'altro, o si preserva un settore, e come dire, la vittima sacrificale rischia di essere nuovamente la scuola, e gli studenti tornano in ultima fila, scrive Chiara Saraceno oggi sulle colonne della Stampa. Di nuovo la chiusura delle scuole viene avanzata come soluzione a problemi che esulano dalla scuola stessa, questa volta la carenza di trasporti con il conseguente rischio di contagio a causa del sovraffollamento era inevitabile e assolutamente prevedibile che con la riapertura delle scuole, unita alla ripresa della maggior parte delle attività economiche, aumentasse la pressione sul trasporto pubblico. C'era tutto il tempo per provvedere, aumentando le corse, i mezzi, il personale, dedicandovi le risorse necessarie e cambiando, se necessario, le norme sul contenimento della spesa a livello locale. Invece, come è avvenuto per gli insegnanti che mancavano, i banchi, i tamponi, il personale di laboratorio, i medici di base, via elencando, poco o nulla è stato fatto, salvo allentare fino ad annullarle di fatto le restrizioni sul numero delle persone che possono viaggiare sui mezzi pubblici, in palese contrasto con le esigenze di prevenzione e sicurezza e con quanto è richiesto nell'ambiente scolastico. Il risultato è che a un mese da un inizio delle lezioni già abbastanza tormentato e in molti casi insoddisfacente a causa appunto della mancanza di insegnanti e spazi, ci troviamo davanti a un'ipotesi di un ritorno totale alla didattica a distanza, almeno per gli ultimi anni delle superiori. Non essendo stati capaci di garantire loro trasporti decenti e sicuri, si pensa di togliere loro del tutto, perché in parte già avviene con la didattica mista che è la norma nelle scuole superiori di quest'anno, quella didattica in presenza che è, dovrebbe essere, qualcosa di più e diverso della semplice erogazione di una lezione. È, dovrebbe essere, possibilità di scambio, costruzione di relazioni, accompagnamento e incentivazione all'apprendimento. Tornare alla sola didattica a distanza comporterebbe costi pesanti per tutti i ragazzi sul piano cognitivo, dell'apprendimento, della socialità, che si aggiungerebbero a quelli già subiti con il lockdown. Aumenterebbe anche le disuguaglianze, perché, come si sa, non tutti i ragazzi possono disporre degli strumenti per la DAD. Durante il lockdown molti si sono persi, andando ad ingrossare le file dei NEET, dei giovani che né studiano né lavorano, una categoria che già colloca l'Italia ai non invidiabili primi posti. Vogliamo scoraggiare un'altra fetta di adolescenti a gettare la spugna della formazione? Dopo il terribile anno scolastico appena trascorso, ci voleva un più di investimento nella scuola e nel sostegno alle bambine, bambini e adolescenti, incluso un sostegno alla possibilità di frequentarla in sicurezza. È giusto che si chieda a tutti e ciascuno, incluse le bambine, bambini e adolescenti, di prendersi la propria parte di responsabilità nel fronteggiare l'epidemia, ma lo si può fare con credibilità e autorevolezza se anche i decisori pubblici fanno la propria parte. Purtroppo non è del tutto così, come segnalano non solo i trasporti, ma le troppe classi ancora prive di insegnanti, i troppi bambini e ragazzi con disabilità che ancora non possono frequentare o solo in parte perché mancano gli insegnanti di sostegno. Eppure, incredibilmente, nell'ultimo DPCM tutto l'onere della prevenzione sembra spostato sui singoli cittadini, con dettagli anche tra irrisibile e il contraddittorio, quando non implicitamente classista: il calcetto all'oratorio nel parco no, la palestra e lo sport anche da contatto, da tesserati sì, con la riserva dell'arma finale, appunto, la chiusura della scuola in presenza, in prima battuta, poi si vedrà, per i più grandi. Ecco, così scrive Chiara Saraceno oggi con il suo commento sulla prima pagina della Stampa. Ma intanto c'è già una fotografia della scuola oggi dopo il lockdown, pagina 5 di Repubblica: non sanno stare insieme, ignorano l'ortografia, la scuola post lockdown. Scrive Ilaria Venturi: per Said, 10 anni, il primo dettato in quinta lo ha riportato due classi indietro. Ha sempre fatto fatica, ma dopo mesi senza scuola, con una famiglia a casa che non ha potuto seguirlo, è stato un disastro totale. Gli ultimi sono diventati ancora più ultimi, così sospira il maestro. Scuola primaria in provincia di Cremona, nella classe accanto alla prima verifica di inglese ha sorpreso: un alunno su due non è arrivato al 6, anche il più bravo. E i più grandi, al liceo Galvani di Bologna, la professoressa di latino e greco Francesca Fantoni è partita con una prima. Ho trovato, dice, una voragine, non sapevano fare frasi con il complemento oggetto, ho detto: ragazzi, così non va, e loro: prof, ma la scuola è stata chiusa, facevamo solo 3 ore al PC a settimana. Cosa hanno perso i ragazzi e le ragazze con il lockdown delle lezioni durato quasi un intero quadrimestre? Molto, e non solo l'H del verbo avere, come alla primaria di Rieti, dove la maestra Francesca racconta: avevo spiegato il verbo con un video PowerPoint, ma una volta tornati l'hanno sbagliato, non si possono più fare questi errori in terza, ci lavoriamo. Insomma, anche quando la didattica a distanza, quella che ora si teme possa tornare, è stata fatta bene, non è stata così efficace. Non è come quando spieghi le divisioni spezzando panini alla Nutella, per dire, lo fanno i maestri, la parte trasmissiva la fai a distanza, ma le emozioni che ti permettono permettono di imparare, quelle le abbiamo perse. Loredana Cilento insegna matematica e scienze alla media di Ponticelli, periferia di Napoli, e riporta di quel suo alunno irrequieto: prof, il mio corpo si vuole muovere altrimenti non capisco. Da quel giorno fa un giro dell'aula quando le gambe fremono. Non sono preoccupata, racconta, per il programma, quello lo abbiamo fatto a distanza, ma ora che li rivedo in aula percepisco la loro ansia, quella che con i numeri poi ti porta a sbagliare e non volere più riprovarci. Nelle aule riaperte, nonostante Covid e altri disastri, gli insegnanti raccontano del vuoto in saperi e in capacità relazionali e di ragionamento. Non sanno più stare in classe. A me sembra che stiano ancora perdendo. Non si possono fare lavori di gruppo, né si può uscire, osserva un'altra docente di italiano e latino al liceo. La perdita è in interazione, che alla lunga vuol dire confronto critico. Voci dalle aule: chi non ha fatto nulla in lockdown ora si sente perso, ma un po' tutti faticano ad affrontare problemi più complessi, spiega un'altra docente. Visto che il tempo a disposizione è già concluso, ne approfitto semplicemente per segnalare da questo pezzo studio che ha calcolato che per effetto del lockdown della scuola il paese rischia di perdere fino al 10% del PIL in termini di minori salari che questa generazione di studenti percepirà in 40 anni di vita lavorativa. Con questo mi fermo e vado a consegnare la linea alla GR delle 8:30. Vi segnalo, come già ha fatto Sara Milanese, che con gli ansiolitici nel cappuccino vuole prendere il mio posto, che sulla prima pagina di Domani invece c'è un interessante pezzo su Fontana che avrebbe ulteriormente mentito: il conto svizzero era suo, lo avrebbe ammesso al fisco. Andatevelo a leggere, io vi saluto, ci sentiamo domani, ciao.